When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sopra le banche non c'è una famiglia ebrea che gestisce tutto, ma sicuro. Ma lei, lei è stato...
I rettiliani, esatto. Però ci sono i rettiliani.
Benvenuto a un nuovo episodio del Bazar Atomico. Ospite della puntata di oggi, uno degli economisti più importanti del nostro paese, Carlo Cottarelli, presidente del Consiglio incaricato nel 2018, il classico tecnico prestato alla politica, che però recentemente questa politica l'ha abbandonata per fare qualcosa, tra l'altro, di cui c'è immenso bisogno in Italia, ovvero divulgazione ed educazione economico-finanziaria. Lo fa girando per le scuole e scrivendo libri come quello che è appena uscito e di cui parleremo proprio oggi. Dentro il palazzo è il titolo del libro, sottotitolo Cosa accade davvero nelle stanze del potere. Prima di incominciare l'episodio, un breve ma importante appello: il futuro del Bazar Atomico dipende anche da te. Se pensi che questo progetto abbia valore, ti chiediamo solo un piccolo, grande gesto. Clicca oggi, segui su Spotify, su YouTube o su tutte le altre piattaforme di streaming che utilizzi per ascoltare il podcast e magari anche la campanellina per avere le notifiche. Solo una piccolissima percentuale degli ascoltatori lo ha fatto. Se tutti lo facessero, questo progetto potrebbe avere una rilevanza ben diversa e diventeremo tutti in grado di diffondere i valori della nostra community a un pubblico più vasto. Ti ricordo anche che questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati agli investimenti e al trading, moneysurfers.com, e che qui in studio beviamo solo caffè Carnera. Adesso però rilassati e goditi lo show.
Il Bazar Atomico.
Grazie di esserci, professor Cottarelli. È un piacere.
Grazie dell'invito.
Molto, molto voluto questo invito, perché spesso ci capita di parlare di economia, perché io di lavoro faccio il formatore finanziario e magari lei giustamente non mi conosce, perché lei non ha bisogno di essere formato finanziariamente, perché a sua volta fa il professore e anche qualcosa di più, ma le posso dire che nella mia arena, cioè quelli che insegnano alle persone come investire su internet, diciamo, c'è un mantra che si ripete spesso, cioè questo. Non so se le farà piacere, però gli faccio così un disvelamento. È un po' come dire: se non sai fare niente nella vita, vai a finire a fare il politico, perché non sei stato un bravo imprenditore, come diceva Silvio Berlusconi, no? La stessa cosa si dice degli esperti di economia. Se il professor Cottarelli fosse veramente esperto di economia e finanza, come dice, sarebbe ricchissimo. Oggi sarebbe venuto come Trump con una specie di limousine. Perché lei non è così ricco?
Allora, nella mia carriera ho avuto qualche... lo chiamavo il dark side. Cioè, quando io stavo al Fondo Monetario e qualcuno veniva avvicinato dai mercati finanziari per andare a fare un lavoro molto più redditizio e diceva di sì, noi diciamo che aveva ceduto al dark side. E io non ho mai ceduto a sto dark side. No, ovviamente sono lavori diversi, sono lavori che uno fa, se gli piace fare quel lavoro, se ha come obiettivo nella vita diventare ricco, cioè fa quello. Poi può anche darsi che magari io lì... sarebbe stato un fallimento completo, però non sono mai stato attirato da... Io faccio, ho sempre fatto il civil servant, cioè fare un lavoro, mi piace fare policy piuttosto che fare soldi. Poi ovviamente se vengono anche i soldi tanto meglio, però alla fine uno, cioè, che li usa a fare troppi soldi alla fine? Cioè, non voglio fare quello che c'ha la puzza sotto il naso, che dice: ah, no, ma i soldi non sono tutto, questa cosa qui. Semplicemente no, uno deve avere una risorsa per vivere bene, per non avere preoccupazioni finanziarie, però arrivati al di là di un certo punto, che se ne fa uno dei soldi?
Infatti è quello che mi stupisce, perché per alcune persone invece i soldi sono tutto, e più se ne ha e più saremo felici, no?
Ma insomma, ognuno di noi cerca di essere in qualche modo riconosciuto per quello che fa. Uno trova spesso nel fatto di guadagnare soldi il riconoscimento. Io lo trovo nel fatto di fare cose che innanzitutto a me piacciono, E poi quello di avere l'impressione di fare qualcosa che serve alla gente, ecco, insomma. E poi uno non è che sono un buon samaritano, fa tutto, però certe cose le faccio perché in questa fase della mia vita, per esempio, mi piace fare divulgazione perché credo che questo possa essere utile.
Quindi non ha mai ceduto, cioè non ha mai fatto trading, cioè Cottarelli lei ha fatto trading online?
No, se volevo fare il trading, no, a parte online no, non mi ci metto di certo. Ma se volevo fare la professione, appunto, di entrare nei mercati finanziari, qualche occasione ce l'ho avuto, ho sempre detto di no.
Ok, perché non l'attira, non le piace l'idea di...
The dark side.
Il Faust. Ma invece una cosa che riscontro spesso nei miei corsi, no? Nei miei corsisti, perché secondo lei, che ha viaggiato, ha lavorato ovunque nel mondo, in grosse istituzioni, noi italiani abbiamo l'allergia rispetto alla cultura finanziaria? Io mi rendo conto che anche se io do delle strategie che funzionano e la do a 10 persone, gli spiego come investire in ETF, che sono cose semplici, fai un portafoglio di ETF bilanciato, rispetto a quando io facevo questo mestiere all'inizio, in cui spiegavo alle persone queste tecniche in inglese per un mercato internazionale, trovo molta più difficoltà sia nel far capire l'importanza di essere consapevoli finanziariamente, ma anche proprio nella, diciamo, una cosa proprio guascona, cioè nella goduria di dire io faccio questa performance finanziaria e non vergognarsi di dirlo anche agli amici. Cioè, lei ha vissuto negli Stati Uniti, lo saprà meglio di me, se si va al golf club, cioè si parla sicuramente di sport, sicuramente di donne, eccetera, ma si parla anche tanto e si fa show off di quanto guadagnato con questo investimento e questo e quell'altro. Invece in Italia o non si parla, o se lo si fa di nascosto dalla moglie, da eccetera, cioè, perché è quasi un tabù questo qua dell'investimento.
Prima di tutto c'è un problema di tassazione, forse. Ha paura di rivelare di avere soldi perché c'è la paura della tassazione. Poi sì, insomma, sarà un po' la cultura nostra. Effettivamente in Italia chi fa tanti soldi viene visto come uno che non che si è meritato di fare quelle cose, ma come qualcuno che è un privilegiato. Allora uno, per non farsi vedere privilegiato, non vuole far vedere troppo di aver fatto troppi soldi. Credo che sia, poi questa possa essere un'interpretazione. E chiaramente negli Stati Uniti è una cosa diversa, perché il riconoscimento degli Stati Uniti che tu hai, ce l'hai proprio per dire: guarda, io ho fatto questo investimento, sono stato bravo e sono stato compensato. Qui, se uno fa un investimento e ottiene un risultato positivo, viene considerato come uno che ci ha avuto o qualche appoggio, perché ha avuto la possibilità di fare quell'investimento che altri non hanno avuto, oppure comunque qualcuno che sta speculando e che ha avuto questo, fa soldi perché sta speculando. Come dico, lo dico io che prima ho detto che il dark side non mi piace, però non è che dico che chi va a fare soldi nel mercato finanziario sta facendo niente di sbagliato, sta speculando, sta facendo un'attività che ritiene rilevante, visto la sua world view, la sua visione del mondo.
Una breve pausa per ringraziare chi rende possibile questo podcast, ovvero moneysurfers.com, il sito dove dal 2010 insegno alle persone come avere maggiori performance finanziarie attraverso una migliore disciplina nel risparmio, negli investimenti e nel trading. Sono migliaia infatti i corsisti che grazie alle nostre strategie hanno ottenuto un'entrata mensile aggiuntiva e una vita più libera e coerente rispetto alla propria vocazione professionale. Se vuoi iniziare anche tu questo viaggio, vai all'indirizzo moneysurfers.com/bazar, ovvero una pagina web che abbiamo dedicato agli ascoltatori del Bazar Atomico, dove potrai acquistare il Money Wellness Kit con uno sconto del 40%. Si tratta di un programma che include un manuale cartaceo con copertina rigida che ti arriverà a casa in sole 48 ore, un videocorso ovviamente e tutti i fogli di calcolo che ti serviranno per verificare e migliorare il tuo benessere economico indipendentemente dal livello da cui parti. Con Money Wellness Kit apprenderai come crearti un sistema di fonti di guadagno aggiuntive a quelle del tuo attuale lavoro. Scoprirai come disattivare tutte le credenze limitanti che hai sul denaro e che bloccano di fatto il tuo benessere economico. E infine imparerai un metodo passo a passo per risparmiare senza fatica e crearti i primi capitali da investire. Vai adesso quindi su moneysurfers.com/bazar e acquista Money Wellness Kit a 57 euro invece che 97 euro solo per gli ascoltatori del Bazar. Ci vediamo dall'altra parte. E lei investe?
No, io ho un... comportamento da investitore che è proprio... Allora, prima di tutto si sa quali sono le cose che uno deve fare: diversificare. Io non diversifico, cioè, ma non diversifico per pigrizia, non per altro, nel senso che io ho...
Cioè, mi stai dicendo che
io c'ho un
economista
fondo.
Cottarelli investe nel mattone e basta.
No, io ho un fondo di investimento, c'ho depositi bancari negli Stati Uniti, perché dove viene versata la mia pensione, anche pagata dal Fondo Monetario, per fortuna, e non dall'INPS. E poi c'ho, adesso ce ne ho due di fondi di investimento, ma per 10 anni, 15 anni, ma forse anche 20 anni ho investito tutti i risparmi in un fondo, in un singolo fondo di investimento, che mi è andata anche bene. Adesso ce ne ho due, ma questo è semplicemente pigrizia, perché ovviamente gestire più investimenti è un po' più complicato. E come, siccome io, appunto, come ho detto, non sto dietro al rendimento necessariamente, non è che spendo la mia vita a vedere quale sarà il rendimento, insomma, non faccio quello che bisognerebbe fare, cioè diversificare. Ovviamente poi diversificare è più utile se uno ha un obiettivo di breve periodo. Nel lungo periodo, insomma, se anche diversifichi, poi questi sono fondi di investimento, non è che investi in un'azione, in un'impresa, è un fondo di investimento che investe in tutto il mondo, quindi già di per sé quello è un fondo diversificato. Però è un fondo interamente azionario, per esempio. Io non c'ho anzi tutti e due i fondi che ho sono interamente azionari e quindi sono sottoposti a elevata volatilità nel breve periodo.
Cioè, mi vuole dire che lei non ha fondi ETF? Cioè
io ho soltanto due pazzesco, fondi azionari, e per tanto tempo uno soltanto, e ovviamente c'è una forte oscillazione di questi qui, per cui uno non lo deve guardare. Però non arrivo, per esempio, a investire in criptovalute, mi sembrano un po' troppo volatili.
L'ho letto un suo articolo, dove non mi ricordo, su qualche, che recentemente c'è stato questo esplosione, no? Sì. Nel Bitcoin. E cosa si dice nell'ambiente internazionale? Cioè, questa moneta è una moneta che è nata quasi con un substrato idealista, no?
Sì, certo.
di sovversivo nei confronti, sì, dei poteri forti, soprattutto monetari, internazionali. Lei le dà un futuro? Cioè, effettivamente potrà succedere, come dicono gli attivisti del Bitcoin, che potrà diventare veramente la moneta internazionale? O è utopia pura?
Allora, chiariamo una cosa: rispetto al progetto idealista iniziale c'è stata un'enorme trasformazione del Bitcoin. Prima di tutto quello era creato come uno strumento di pagamento, mentre invece adesso è diventata prevalentemente uno strumento di investimento e, se volete, di speculazione. Qualunque asset finanziario, qualunque tipo di moneta ha questa doppia natura. E forse i creatori del Bitcoin inizialmente avevano in mente soltanto la prima natura, quella di strumento di pagamento, e sempre più è diventato invece un campo per investitori, per chi appunto ama il rischio visto la volatilità. E poi appunto adesso l'ultimo salto in avanti l'ha fatto per una cosa che mai sarebbe stata sognata dagli inventori del Bitcoin, cioè quello di dire: ammettiamo l'investimento in fondi di investimento tramite Bitcoin, cioè in fondi di investimento che investono in Bitcoin, quindi attraverso un intermediario. Il Bitcoin era nato proprio per uscire dalla logica degli intermediari, peer to peer, da pari a pari, e quindi è stato snaturato il progetto rispetto a quello iniziale. Ora, quindi la domanda non è se il Bitcoin originale adesso si sviluppa, se questo Bitcoin si svilupperà, non diventerà, come dico, non è la moneta principale, ormai il ruolo di strumento di pagamento è diventato secondario rispetto a quello di campo di investimento. Io credo che andrà avanti, rimarrà per ora con una forte volatilità. Quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni è un'enorme volatilità del Bitcoin rispetto a qualunque investimento tradizionale, comprese le azioni.
No, perché secondo me c'è un'inesattezza, se mi permetto, professore, quello che ha detto, perché in realtà chi l'ha fatto nascere all'inizio aveva proprio un forte intento di liberare il popolo e la gente dal strapotere, o dal potere, appunto, sì, delle banche centrali, che di fatto possono decidere quanta moneta circola.
Appunto, quindi volevano creare un mezzo di pagamento, uno strumento di pagamento, alternativo alla banconota. Cioè, la logica,
sì,
anche...
però, cioè, per fare in modo che questo fosse, come dire, non governato da un'entità,
sì, certo,
non eletta, per esempio, sì, come potrebbe essere la banca centrale, ma, sì, grazie a questa invenzione incredibile informatica che ti permette di creare, come le chiamano loro, queste unità digitali incorruttibili, no?
Sì, ma perché questo è in contraddizione con quello che avevo
perché
detto?
Perché secondo me non era tanto per facilitare i pagamenti, proprio per dire...
No, facilitare.
Cioè, proprio per spostare il boccino...
Sì, da, non c'è dubbio. Cioè, io ho detto, volevo creare uno strumento di pagamento, che fosse alternativo a quello... da un lato delle banche centrali, la banconota, e dall'altro dalle banche commerciali, perché le banche commerciali sanno tutto di noi, le banche commerciali sono colluse col potere, quindi dobbiamo trovare uno strumento che ha un doppio vantaggio. Uno, di non far sapere niente alle banche commerciali, come la banconota. Però meglio della banconota, perché mentre la quantità di banconote che si stampano è deciso, tra virgolette, dagli umani, la quantità di banconote e che umani che poi anche le banche centrali eccedono, perché sono anche loro con le loro finalità, il Bitcoin viene creato sulla base di un algoritmo, sulla base di una formula che anche valida, se vogliamo, al crescere delle transazioni in Bitcoin, crescono i Bitcoin in circolazione. E quindi si andava in automatico, non si era più nelle mani delle banche centrali che potevano commettere gli errori, che potevano abusare, che potevano portare all'inflazione nella moneta, come peraltro appunto è successo più di recente, a inflazione nella moneta che viene messa dalle banche centrali. Quindi era uno strumento di pagamento e poi aveva un vantaggio addizionale che era quello della velocità dei pagamenti. Questo. Però il sogno era, sì certo, era di liberazione, tant'è vero che l'origine è stata quella del... il manifesto dei cyberpunk del 1993, sì. Insomma, era quella l'origine.
Ma quindi, cioè, lei è d'accordo con Draghi che dice no, è pura utopia, cioè il fatto che possano sostituire i soldi, anche perché poi le banche centrali hanno creato queste monete
adesso,
digitali.
Allora, adesso con le monete
l'euro digitali, il dollaro digitale.
Sì, allora, come puro, come detto, è cambiato un po' la natura, come puro strumento di pagamento saranno superate, per esempio, dall'euro digitale, salvo per una cosa: l'anonimità, che ancora è un vantaggio soprattutto di alcune criptovalute che sono particolarmente deep, però in termini di velocità ormai anche le banche commerciali offrono bonifici istantanei, costosi però, e quando avremo l'euro digitale, il dollaro digitale, questo verrà completamente, secondo me, in termini di strumenti di pagamento a sostituire quello che fanno le criptovalute. Rimarrà come campo di investimento, un campo di investimento che per ora è stato molto volatile.
Poi in realtà i massimalisti più in vista, soprattutto in America, parlano più di store of value. Lo paragonano a una Manhattan digitale. Uno dice, uno compra e poi non se lo vende mai un appartamento a Manhattan.
No, ma infatti la moneta è sempre stata uno strumento di pagamento e di investimento. Store of value è il termine appunto che viene utilizzato per indicare uno strumento di investimento. E questo aspetto rimane. E uno può dire, le perdite che ci sono irrilevanti? Insomma, sì, però se ti capita di voler dire, ma io potrei comunque, avrei potuto vendere quando era il momento di vendere, convertire poi in moneta tradizionale, ti dice, beh, ci ho perso soldi se non l'ho fatto.
Vabbè, una cosa interessante che io connetto al discorso Bitcoin è questo: ci siamo resi conto che negli ultimi anni qualcosa sta cambiando di grosso nel concetto di globalizzazione, no? Gli Stati Uniti hanno smesso e hanno scelto di non essere più i poliziotti del mondo, tant'è che nei canali di... dov'è che adesso ci sono gli UTI che fanno i pirati, abbattono le navi, non mi ricordo più... Mar Rosso, cioè si vede che sta cambiando qualcosa di importante, cioè sì. È come se, sarei curioso di sapere cosa ne pensa, che se gli Stati Uniti abbiano fatto una scelta di lunghissimo termine di dire ok, basta, noi ci isoliamo, diventiamo isolazionisti, tanto come dice il buon Dario Fabbri, che è un grandioso studioso di geopolitica, dice, gli Stati Uniti hanno sempre avuto una fortuna, che quando vogliono tornano a casa, perché i cazzi sono sempre qua da noi, poi quando vogliono se ne tornano a casa, e hanno fatto questa scelta di dire ok, ci leviamo, e quindi anche il dollaro come moneta, come dire, universalmente riconosciuta per tutti gli scambi più importanti, potrebbe venire meno. E allora forse perché prendere lo yen, perché prendere un'altra moneta o lo yuan cinese, prendiamo il Bitcoin. È pure utopia questa, follia, non lo so.
Ma dunque, ci sono due aspetti rilevanti. Uno è quello puramente finanziario, il ruolo del dollaro in futuro. Quello che però secondo me è più significativo è la graduale perdita dell'economia americana in generale e delle economie occidentali in termini di volumi di produzione rispetto a quelli degli altri, delle altre aree del mondo che sono emergenti, che a sua volta secondo me è conseguente a una perdita di capacità di innovare che abbiamo noi civiltà occidentali rispetto alle altre, nonostante l'intelligenza artificiale e tutto questo. Allora, non c'è dubbio che gli Stati Uniti attualmente sono ancora l'economia più grande in termini di PIL, di prodotto interno lordo valutato a prezzi correnti, a tassi di cambio corrente. Ma se andiamo a vedere il PIL americano in confronto a quello cinese, valutandolo a parità di potere d'acquisto, quindi tassi di cambio che riflettono la parità di potere d'acquisto, che vuol dire in sostanza in volumi effettivi di produzione, la Cina è già più grande degli Stati Uniti. Il prodotto interno lordo dei BRICS, sempre a tassi di cambio non correnti ma a parità di potere d'acquisto, è di 56 trilioni di dollari. Quello dei G7 è di 52 trilioni di dollari all'anno. Quindi già adesso quelle economie sono più grandi di quelle occidentali. E questa è una conseguenza del fatto che il mondo occidentale deteneva un predominio economico e anche politico di fatto negli ultimi due secoli in conseguenza della capacità di innovare, di avere un progresso tecnico superiore a quello di qualunque altra parte del mondo. Avere tassi di crescita della produttività più alti di qualunque altra parte del mondo. Non è più così. Non è più così perché anche negli Stati Uniti il tasso, nonostante tutta la robotica, l'intelligenza artificiale, digitalizzazione, computer, tutta questa roba, negli Stati Uniti il tasso di crescita della produttività, la total factor productivity in particolare, cioè quella parte della produttività che è legata più strettamente al progresso tecnico, ha avuto un tasso di crescita negli ultimi 25 anni dello 0,4%. Nel secolo scorso eravamo al 2% l'anno.
Si è rallentato.
È come andare, se invece di andare con un'auto a 100 km all'ora, state andando avanti, ma a 20 km all'ora. Le altre parti del mondo che una volta non riuscivano a stare dietro a questo tipo di innovazione, adesso stanno innovando perché importano i metodi di produzione, di organizzazione del lavoro dei paesi occidentali, stanno spostando ancora centinaia di milioni di persone dalle campagne alle città e la loro produttività sta aumentando 6, 7, 8% all'anno, come succede in India per esempio, come succede un po' meno, ma anche in Cina ancora succede, e quindi la loro dimensione aumenta molto, il loro peso economico, il loro peso politico cambia. È questo che cambia più che il futuro possibile rimpiazzo del dollaro come strumento di pagamento sarà conseguenza di questi cambiamenti più che di ogni altra cosa. Il Bitcoin sarà allora una delle tante cose che potranno essere usate come strumento di pagamento invece del dollaro. Ma allo stesso modo le monete di questi paesi emergenti pure guadagneranno spazio. Ma la cosa fondamentale è che il cambiamento di spazio, il vero cambiamento di potere economico e politico già c'è stato, basta vedere quel che succede in Africa. Gli Stati Uniti si potranno ritirare, ci hanno già avuto altre fasi di questo genere. Dopo la Prima Guerra Mondiale, per esempio, Wilson ha spinto per la creazione della società, della Lega delle Nazioni, poi non sono entrati, sono tornati indietro. Ed è sempre stata questa cosa, cioè l'unicità americana è sempre stata vista in due modi. Uno, noi siamo unici e quindi non ci facciamo toccare dalle disgrazie che succedono nel resto del mondo. L'altra interpretazione, noi siamo unici e vogliamo portare il nostro verbo nel resto del mondo. Sono fasi che si sono alterate, che adesso corrispondono alla differenza di vedute su molte cose tra Biden e Trump.
Questi successi, se vogliamo chiamarli così, del mondo BRICS, quindi delle economie che una volta erano in via di sviluppo, mo se stanno sviluppando più di noi, le faccio una domanda provocatoria. Sono in parte dovuti al lavoro che è stato fatto dal Fondo Monetario Internazionale, che tanto è criticato da coloro che invece lo reputano, e non solo tra i complottisti, ma anche tra fior di economisti tipo Chomsky, eccetera, il male dell'Occidente che invece voleva in maniera imperialista occupare?
Beh, cioè, senza dubbio, negli anni 90 il Fondo Monetario Internazionale ha spinto molto, insieme a altre organizzazioni internazionali, ovviamente come la World Trade Organization, hanno spinto molto per una liberalizzazione degli scambi, perché dal punto di vista globale questa è la cosa giusta da fare, nel senso che queste cose che ci creano un po' di problemi, appunto la crescita così rapida della Cina, dell'India e così via, e dal punto di vista dell'umanità nel suo complesso, 1.300.000.000 di persone sono uscite da un livello di povertà assoluta, è una cosa che non era mai successa nella storia appunto dell'umanità. Se il punto di vista del fondo, Fondo Monetario è quello di promuovere il benessere globale, questa era la cosa giusta da fare. Il Fondo Monetario Internazionale negli anni 90 aveva però esagerato col dire che ci sarebbero stati benefici per tutti. Ci sono stati benefici per i paesi emergenti, qualche beneficio c'è stato importante anche per noi perché compriamo cose a prezzi molto più bassi, però la classe, diciamo, classe operaia, classe medio-bassa che è venuta in concorrenza con quella di questi paesi ovviamente ha subito le conseguenze. Forse più negli Stati Uniti che in Europa, però anche in Europa.
Eh sì, perché da dove nasce questo malcontento nei confronti di queste grosse organizzazioni, no? Nel fatto che effettivamente il tenore di vita nostro sembra migliore, ma tutti sappiamo che i nostri genitori della mia generazione, quando finivano gli studi, andavano a lavorare, dopo 5-6 anni si compravano la casa e avevano la casa di proprietà. Adesso nessuno se la può permettere la casa di proprietà e viviamo e stiamo facendo questa conversazione in una città come quella di Milano, dove ormai non ho più amici che ci abitano più perché non si può più viverci.
Sì, poi l'Italia è un caso particolare. Allora, in questo problema generale del mondo occidentale, purtroppo l'Italia è un caso particolare perché il ventennio prima del Covid è stato il peggior ventennio nella storia economica italiana. Cioè, mentre gli altri, anche una volta entrati nell'euro, il reddito pro capite degli altri paesi ha continuato a crescere più o meno come cresceva prima, noi abbiamo avuto una battuta d'arresto. Nel 2019 il reddito medio di un italiano, al netto dell'inflazione ovviamente, quindi in termini di potere d'acquisto, era lo stesso del 1999. 20 anni persi, sì. Non era mai successo questa cosa.
Sì.
Poi, più in generale, se guardiamo invece dal punto di vista generale, tornando al tema globale, negli Stati Uniti c'è stato lo stesso problema, ma non per il reddito medio che è aumentato. Lì c'è stato un grosso cambiamento della distribuzione del reddito. Negli Stati Uniti il reddito familiare della famiglia mediana, che vuol dire il 50%, non è il reddito medio, il reddito mediano è quello del 50% più basso della popolazione, dal 1980 per i successivi 40 anni praticamente non è cambiato, ma il reddito medio è aumentato, perché aumentava il reddito di quelli relativamente benestanti. Da noi invece no, proprio il reddito medio che si è fermato per 20 anni, e questo per un insieme di problemi legati.
Cioè, la gente, il popolo, chiamiamolo così, imputa questo crollo all'ingresso in Europa.
All'euro.
Comunque in Germania questa cosa non è accaduta. Cioè, chi è che non ha vigilato? Che cazzo è successo?
C'è una cosa in comune tra me e, non so, per esempio Bagnai.
Sì, grande economista anche lui.
Sovranista, eccetera. Cioè, che sia io che lui pensiamo che effettivamente qualcosa è andato storto con l'entrata dell'euro. Soltanto che lui pensa che inevitabilmente doveva andare a finire così. Io penso che è finita così perché abbiamo gestito male il passaggio con l'euro. L'Italia. Sì, perché gli altri paesi non hanno avuto questi problemi.
No, c'è chi dice no, scientemente è stato fatto per impoverire l'Italia affinché potesse essere governata meglio dai paesi che veramente contano in Europa, come la Francia e la Germania.
Sì, salvo che se non avessimo fatto gli errori che abbiamo fatto, non ci sarebbe stato, il maligno si sarebbe accorto presto che noi ci potevamo vivere benissimo nell'euro. Cos'è che è andato storto in particolare? Quello che è andato storto è che noi siamo entrati nell'euro. Quando si entra in una moneta unica si sa che i tassi di interesse scendono e sono scesi. Questo di per sé dà una spinta espansiva alla domanda e ai prezzi. Il libro di Tesco ti dice che in queste situazioni tu devi fare, per compensare questa spinta espansiva sul livello dei prezzi, tu devi fare con la politica di bilancio una politica restrittiva. Invece noi, entrati nell'euro, siccome i tassi di interesse erano scesi, ci siamo messi in testa che, chi era all'epoca al governo, si è messo in testa che non ci fosse più un problema di conti pubblici, e la spesa pubblica è ripartita. La spesa pubblica è ripartita e ha messo ulteriore pressione sulle risorse del paese. Quindi l'inflazione è stata tenuta alta dai tassi di interesse che scendevano e da una politica di bilancio espansiva. Risultato, per 10 anni abbiamo avuto un tasso di inflazione più alto di quello della Germania, abbiamo continuato ad avere un tasso di inflazione più alto di quello della Germania, solo che prima potevamo svalutare, ma una volta entrati nell'euro non potevamo più svalutare. Abbiamo perso competitività, abbiamo perso capacità di esportare. Tra il 1999 e il 2009 le nostre esportazioni sono cresciute dello 0% in volumi, quelle tedesche del 70%, e ci siamo trovati, quando poi è arrivata la maretta sui mercati internazionali, la crisi del 2008 e del 2009, quando è arrivato il momento in cui certi paesi come la Grecia sono andati in crisi, quando i mercati finanziari hanno cominciato a chiedersi ma quali paesi hanno vissuto male l'esperienza dell'euro, beh, noi eravamo al primo posto, insieme, non al primo, al primo posto c'era la Grecia, noi eravamo insieme a altri paesi del sud Europa come il Portogallo, la Spagna e l'Italia, che appunto non avevano vissuto bene quelle esperienze. Allora quando questo emerge, emerge un'altra domanda nei mercati finanziari: ma non è che questo paese allora avrà la tentazione di uscire dall'euro? E certo che c'era la tentazione, tant'è vero che appunto i movimenti no euro sono nati in quel momento, non nel 1999, sono nati dopo la crisi del 2008-2009, quindi era del tutto razionale per i mercati finanziari chiedersi ma non è che l'Italia vorrà uscire dall'euro, e allora parte la speculazione, perché se tu sai che un paese esce dall'euro comincia a non investire più nell'attività di quel paese, perché quei paesi ha emesso BTP in euro ma poi te li rimborsa nella nuova lira. Questo è stato il meccanismo. Di fronte a questi sviluppi poi c'è la crisi del 2008 e del 2009 che colpisce l'Italia peggio degli altri, perché non avevamo le risorse di bilancio già spese per sostenere l'economia, e poi abbiamo avuto la crisi del 2011-2012 che è stata devastante. Quindi non doveva finire così e non è finita così per tanti paesi, però invece abbiamo gestito male quel passaggio e ne abbiamo pagato le conseguenze.
Molto interessante, e mi domando se questo scenario è accaduto proprio perché in Italia manca una cultura finanziaria di base, o secondo lei manca proprio una capacità manageriale, o così ci connettiamo anche al suo libro.
Motivi politici. Esatto. Quando questo è stato il secondo e il terzo governo Berlusconi. Primo
è
governo,
sempre colpa di Berlusconi.
No, però non c'è neanche più. Il primo governo Berlusconi era un governo effettivamente molto liberale. Un governo che voleva contenere la spesa pubblica, certo. Per esempio.
Beh, caspita, sono andati su come una rivoluzione liberale, no?
Ma non solo, ma hanno ottenuto i risultati nel 94. Certo. C'è stata una riduzione. Dopo che il governo, c'era Dini che come ministro dell'economia, che poi è diventato presidente del Consiglio. Lì la spesa pubblica è stata ridotta, è stata fatta una vera spending review. Il secondo governo Berlusconi è stata una cosa diversa, e lì c'era l'illusione che siccome magari anche il centro-sinistra avrebbe fatto la stessa cosa,
forse anche peggio.
Tant'è vero che già col governo D'Alema, dopo che eravamo entrati nell'euro, acquisito questo, quando nel 99 si è capito che eravamo nell'euro e lo sforzo per mettere a posto i conti pubblici era stato fatto, già il governo D'Alema ha cominciato a ridurre l'avanzo, il cosiddetto avanzo primario, cioè il bilancio dello Stato al netto degli interessi. Quando poi i tassi di interesse hanno cominciato a scendere, chi era al governo in quel momento, come dico, magari l'avrebbe fatto il centro-sinistra uguale, si è detto, ah, il problema è, che bello, il problema dei conti pubblici italiani è risolto, ricominciamo a spendere.
Certo.
Allora, è un'attitudine, devo dire, sinceramente, è più un'attitudine nazionale che un'attitudine di destra o di sinistra.
Okay.
Sì, sì, forse da allora
Giovanni Valentino
No, da allora a me sembra che c'è stato un cambio di paradigma verso quella populisticizzazione della politica, cioè la politica ha cominciato ad inseguire la volontà immediata dell'elettore in Italia più che all'estero e prima, e lì la politica, come dire, si è un po' disarmata nelle cose più a medio e lungo termine rispetto all'assecondare subito quello che era elettorale fondamentalmente.
Sì, perché sia successo questo io non lo so, è successo questo, non so perché è successo, ci vorrebbe un sociologo per capirlo bene. C'è stato un fatto, prima la politica è diventata molto più personalizzata, cioè personalistica, non c'erano più gli ideali che avevano in qualche modo nel bene
della normale, prima repubblica,
caratterizzato la prima repubblica, è diventato più un fatto, votatemi perché io sono il più bravo, votatemi perché sono il più bravo e perché vi do qualcosa subito, non perché c'ho un ideale di lungo termine, un mondo nuovo da costruire, oppure difendere la libertà nei confronti del comunismo, eccetera. E quindi vuoi risultati, vuoi soldi, non vuoi più ideali, obiettivi di lungo periodo, vuoi soldi.
Gli 80 euro di Renzi, cioè
sì, beh, tutto. Sono stati tutti proprio no, ci sono state qualche eccezione, però insomma...
Per esempio, posso fare un esempio? Le posso interrompere? Io studiando prima di questa intervista importantissima che dovevamo fare, ho letto, mi scusi, sono un po' provocatorio, una sua proposta dice: se io dovessi, come risolviamo la situazione, una delle cose che farei è subito aumentare le tasse sulla successione. Sì. Non è a livello di marketing, è proprio l'opposto bisognerebbe fare. Infatti, lei in questo libro che è appena uscito, adesso ne parliamo, ha fatto proprio un'uscita dalla politica, probabilmente... C'è una dicotomia tra quello che bisognerebbe fare e quello che bisogna dire, è sempre stato così, cioè le elezioni sono il marketing della politica. Però mi viene da dire, oramai è veramente frenetico, perché vediamo la figura del Presidente del Consiglio di adesso, no? Ma è riuscita a ottenere tutta questa popolarità perché per anni ha soffiato su tutti quelli che erano i bassi istinti degli italiani, dall'immigrazione, dall'uscita dell'euro. 5 anni fa, quando Putin ha vinto, tra virgolette, sto facendo le virgolette per chi non ci ascolta solo, non ci vede, le elezioni in Russia, ha commentato proprio come ha commentato Salvini l'altro ieri, quando Salvini ha scandalizzato quasi tutti, mentre all'epoca nessuno si era scandalizzato che la Meloni reagisse così. Però poi il giorno dopo che ha vinto le elezioni è cambiata, ha stretto le mani a tutti. Non so, secondo lei erano d'accordo? Cioè non so come dire... Mi sembra un governo Draghi con la Meloni al comando, non c'è tanta differenza.
Ci sono le parodie di Crozza, di Crozza, per esempio, sono abbastanza evidenti su quello. Meloni è andata al governo anche perché ha avuto un altro aspetto, che non si è lasciata coinvolgere nei governi precedenti negli ultimi 10 anni, perché è stata anche lei ministro, nel 2011 era ministro, ovviamente, ministro di Berlusconi. Però negli ultimi 10 anni... se ne è stata fuori, al contrario per esempio della Lega, e questo credo l'abbia premiata, perché di nuovo la gente si stufa, vuol dire basta con questo governo. Era
adesso fa specie che proprio subito
dopodiché ha cambiato. Sì. Però in questo è stata ha capito che non doveva mantenere buoni rapporti con l'Europa, questo è il punto fondamentale, perché volenti o nolenti noi negli ultimi anni siamo andati avanti con i soldi europei. Adesso non siamo andati, negli ultimi anni siamo cresciuti anche un po' più della media europea. Cavolo, ma ci hanno dato una valanga di soldi, in primis la Banca Centrale Europea.
Com'è possibile che uno si dà tutti questi soldi e sei così impopolare? Io me lo dica lei. Come cazzo è possibile? E continuano a dire è Green Deal, e come si chiama, Evolution EU, Quantitative Easing con la Banca Europea. Tutti i soldi arrivano da lì, eppure se tu metti un microfono fuori da quella finestra, sì, sì, e dici qual è il responsabile della situazione in cui siamo adesso? L'Europa. Sì, sì. L'Europa, l'euro, gli immigrati. Cioè,
beh, perché si confondono un po' le cose, appunto, gli immigrati con l'Europa, pazzesco, eccetera. E il fatto sta che, e poi perché in qualche modo i soldi sono prima venuti dalla Banca Centrale Europea e poi adesso dall'Unione Europea, e le due cose, insomma, si vengono messe
nello stesso calderone.
L'Unione Europea è cattiva, la Commissione ci impone regole, eccetera. I soldi della Banca Centrale Europea arrivano senza vincoli, sono arrivati, adesso non vengono più, ma sono arrivati in una maniera incredibile, cioè nel 2020
col Covid sono
arrivati
gli Stati Uniti di più ancora, hanno stampato,
sì, però insomma
sì comunque hanno fatto una bella gara,
e poi rispetto al passato non era successo una cosa di questo genere. Il famoso whatever it takes di Draghi 2012, certo, è stato parole, non soldi. Poi i soldi di Draghi il quantitative easing di Draghi è arrivato nel 2015, ma quello ha avuto un impatto meno forte sull'economia, perché quelli erano soldi che venivano stampati, messi a disposizione delle banche, poi le banche non prestavano per un insieme di motivi, e quindi erano soldi che non avevano un impatto diretto sull'economia. I soldi del 2020 e del 2021, 170 miliardi dalla BCE nel 2020, poco meno nel 2021, sono soldi che sono stati passati allo Stato italiano, e lo Stato italiano li ha passati a famiglie e imprese. e aiuti 1, aiuti 2, aiuti 3, aiuti 4, il bonus biciclette, il bonus rubinetti, il bonus vacanze, il cashback, il bonus 110%, il bonus facciate. Però attenzione, quei soldi venivano visti come arrivare dallo Stato italiano. Non erano soldi che la gente vedeva arrivare dall'Europa. E quella è la differenza.
Sì, perché lo decideva il politico. Tra l'altro, bellissimo. Scusi, posso dire una parolaccia? Un po' come fare, come si dice, il frocio col culo degli altri. Dici, i soldi te li dà lo Stato italiano, grazie, te li sta dando però l'Europa, che poi il popolo odia.
E anche i soldi dell'Unione Europea adesso, nel Next Generation, sono soldi spesi dallo Stato italiano. È diverso, sarebbe diverso se ci fosse un bilancio europeo. E non so, ti arrivano a casa con scritto un foglio con su scritto assegno erogato dalla, assegno di disoccupazione erogato dalla banca centrale, dall'Unione Europea.
Il reddito di cittadinanza. Immaginiamo reddito se fosse chiamato reddito universale della Comunità certo. Europea.
Invece, cioè, i soldi dell'Unione Europea o anche il super bonus 110% sono soldi.
Bonus Europa.
Bonus per rifarvi la casa. Invece, no. Il 110% arrivava dallo Stato italiano. Quindi la gente comune non percepisce che questi soldi arrivano dall'Unione Europea.
Tra l'altro, quindi, tutti i bonus fatti dai 5 Stelle che erano no euro, no tutto.
Sì, esatto. Quindi la gente non percepisce questo e quindi la popolarità dell'Unione Europea.
Ma c'è, noi ridiamo sempre perché c'è Daniele Luttazzi, questo comico che adesso è un po' scomparso, però insomma rimane nei nostri cuori, raccontava sempre che quando un presidente degli Stati Uniti doveva essere eletto, magari faceva un po' come la Meloni, no? Antisistema, facciamo questo, facciamo quell'altro.
Contro Washington.
Poi il giorno, la sera stessa che veniva eletto, lo mettevano in una camera e gli facevano vedere
l'omicidio Kennedy da un'angolazione mai vista prima.
mi domando, ma la Meloni non le avranno sicuramente fatto? Però dice, guarda Giorgio, io mi immagino che c'era Mattarella e Draghi che ci dica se è così. L'hanno chiuso in una camera e detto, guarda Giorgia, grande, spacchi. Sui social sei meglio della Ferragni, tant'è che l'ha distrutta ultimamente, ha vinto lei contro il... Parli da Dio, sei carina, ma piace alla Meloni, piace proprio come donna. Piace alla gente soprattutto, però devi sapere questa cosa qui.
Play.
E ti fanno vedere come funziona il mondo veramente.
Ma no, credo lo sapesse benissimo, insomma, come funziona. Soltanto che ovviamente prima in campagna elettorale devi comportarti in modo diverso. Poi, ma è un merito il fatto che non abbia causato dal punto di vista dei conti pubblici disastri enormi, non ha risolto il problema del debito pubblico. Quello rimane lì. E si poteva cercare di fare qualcosa di più, però non l'ha risolto, ma non ha neanche fatto quella cosa che avevano fatto i giallo-verdi nel 2018, quello di dire, come dicevo, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, adesso arriviamo noi, le regole europee non contano, l'Europa ha sempre imposto le regole sbagliate, per ridurre il debito pubblico bisogna spendere più soldi pubblici, questa è la filosofia. E ovviamente poi hanno dovuto far marcia indietro, perché lo spread è andato su, invece questo governo ha fatto andare giù lo spread, è andato giù lo spread anche per altri motivi, tutti gli spread sono scesi in Europa, però è anche vero che non ha fatto quello che era stato fatto nel 2018, che invece aveva fatto aumentare lo spread, perché si andava a dire noi adesso faremo deficit pubblico alla grande eccetera, e questo è un merito di questo governo, non è un enorme merito, come dico il problema del debito pubblico rimane, però rispetto all'alternativa.
Lei non pensa che un atteggiamento di questo tipo di Giorgia Meloni, che era il partito più a destra possibile, escludendo proprio i veri fascisti, quelli che forse non si potevano neanche più candidare, o si candidavano ma per fortuna pigliavano pochi voti, cioè caduta la Meloni, cioè se anche adesso non rimane più nessuno, rimane solo Vannacci, cioè non so come dire, se dovesse cadere anche la Meloni e la gente adesso chi cazzo vota, dice qualcuno che veramente vuole liberarci dai poteri forti, non abbiamo paura, cioè non hanno paura che oltre alla Meloni c'è veramente il baratro?
Ma no, c'è sempre qualcuno, cioè alla fine c'è sempre stato, purtroppo il ricambio, come si dice, è sempre durato poco, ma di nuovo questo viene con la personalizzazione della politica, la gente si innamora di un leader carismatico, dopo un po' si accorge che non... Adesso il grosso rischio della Meloni è il referendum, perché prima di tutto uno dice ma te lo sei voluto tu, perché insomma alla gente non è che gli interessa moltissimo questa cosa, e dà l'impressione invece che la Meloni voglia avere per avere un ulteriore accentramento di potere, che già c'è. Perché
parla del premierato?
Sì, parla del premierato. Tra l'altro, ho parlato del referendum, ma sì, ci sarà il referendum. Sto parlando della riforma del premierato, ma senz'altro.
È interessante, ma ci sta dando un'anteprima.
No, ci sarà per forza il referendum.
Beh, è obbligatorio, non puoi fare una riforma del genere senza un referendum.
Diciamo, sarà richiesto senz'altro dalle opposizioni.
Mi ricorda qualcuno che è caduto a causa di un referendum, o sbaglio?
Però questo è un po' più equilibrato, nel senso che il referendum per la riforma costituzionale di Renzi, insomma, era davvero Renzi il Partito Democratico contro tutti, e Renzi addirittura ha conservato il 40% che aveva alle elezioni europee del 2014, certo. Soltanto il 40% non basta per vincere un referendum. Qui è molto più equilibrata la cosa, quindi è possibile che la riforma del premierato portata di fronte agli elettori possa passare il test, e a questo punto Meloni va avanti per 15 anni, diventa la nuova Merkel, la Merkel europea, anzi,
stessa cosa,
e Fratelli d'Italia diventa la Democrazia Cristiana,
sì, la CDU
europea.
È molto talentuosa, secondo me.
Però il rischio c'è. Allora uno dice, perché prendersi questo rischio? Vabbè, un po' i politici fanno, gli piace anche rischiare. In realtà questo governo ha tre cose che dovrebbe, ha tre priorità. Una è il bloccare l'immigrazione, l'altro è tagliare le tasse e il terzo è il referendum, cioè referendum, la riforma del premierato con il conseguente referendum. Di queste tre cose le prime due sono un sine qua non per un partito della destra come Fratelli d'Italia: bloccare l'immigrazione, tagliare le tasse. Il terzo è qualcosa che se lo sono voluti loro, dal loro punto di vista è un rischio che non era necessario, però se lo prendono e vincono, a questo punto vanno avanti 15 anni.
Ho fatto un video sugli social di Money Surfers, che è l'azienda, diciamo, che produce questo podcast, nella quale io appunto faccio formazione finanziaria, molto provocatorio l'altro giorno, dove ho detto, lo sapete che è uscito un articolo, parlo di qualche giorno fa, del Wall Street Journal, che dice che gli Stati Uniti sono riusciti ad assorbire molto dell'inflazione grazie al fatto che hanno aumentato l'occupazione, grazie all'immigrazione che stanno avendo dal Messico, no? E ho citato poi, veniva citato anche nell'articolo del Wall Street Journal, fior di studi anche del World Economic Forum che dicono che c'è un'evidenza scientifica che un aumento dell'immigrazione in società a crescita zero o addirittura passiva, come siamo noi in Italia, garantiscono un maggiore benessere, perché banalmente una società senza crescita demografica non cresce neanche finanziariamente.
Senza giovani
non cresce, poi fallisce il settore pensionistico, insomma c'è un macello. Tant'è che gli Stati Uniti, ci sono dei video con Elon Musk lì col cappello da cowboy alla frontiera, che fa vedere che hanno aperto le frontiere in maniera totale, cioè la gente proprio passa in quantità mostruosa, ma questo gli ha dato dei risultati positivi finanziariamente. E allora mi sono divertito a dire, ma non è che le teorie complottiste che dicono che i poteri forti, quindi Soros, hanno interesse affinché l'Europa, i paesi del sud Europa si impoveriscano con questa immigrazione che continua ad arrivare, non è che funzionano al contrario, cioè in realtà noi dovremmo accettare più immigrazione, magari, come dire, facendola integrare in maniera anche migliore rispetto a quello che facciamo, perché se no non ne usciamo, perché siamo messi davvero male dal punto di vista demografico.
Sì, lei è partito con l'inflazione, in realtà secondo me no, l'inflazione in America anzi rimane un po' più alta che in Europa nonostante la forte immigrazione. No, è vero quello che ha detto da un altro punto di vista, la crescita economica. Cioè la crescita economica è più forte adesso negli Stati Uniti e in buona parte è il riflesso di questa disponibilità di forza lavoro a buon mercato, che sono gli immigrati che vengono dall'America Latina. Noi abbiamo in Europa un problema che è ancora più serio, perché abbiamo un problema demografico più pesante di quello degli Stati Uniti, quindi anche soltanto il rimpiazzo generazionale richiede un'immigrazione però regolare. Il problema grosso è che tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni è tutto tranne un'immigrazione regolare, e quindi bisogna cercare di rendere regolare un flusso. Anche perché è chiaro che l'immigrazione crea tensioni dal punto di vista sociale, non c'è dubbio. Quindi ha fatto bene il governo ad aumentare le quote di immigrazione portandole a più di 150.000 l'anno. bisogna vedere se basta. Nelle previsioni fatte dalla Ragioneria Generale dello Stato su quanti immigrati sarebbe necessario avere per tenere un po' di equilibrio nei conti pubblici, nei conti in particolare la spesa per pensioni rispetto al PIL, si ipotizzano 213.000 immigrati che si fermano in Italia, non entrano e escono, ma che si fermano in Italia all'anno. Quindi c'è un adesso poi abbiamo un problema molto evidente di rimpiazzo di chi immediatamente va in pensione. Stanno andando in pensione le generazioni
baby che boomer.
Alla nascita avevano 900-950 mila nati all'anno, sono rimpiazzati da generazioni che da coorti, come dicono i demografi, da coorti di 500.000 o meno persone. Quindi per due che vanno via ne arriva uno. E questo dice, ma perché... di volte si sente dire, anche l'altro giorno un consulente del lavoro, non riusciamo a trovare persone. Sì. Nonostante ci sia un aumento dell'occupazione rispetto alle persone in età lavorativa, è che le persone in età lavorativa si stanno riducendo. Si stanno riducendo per motivi demografici. E questo è un problema particolarmente forte per noi, ma che esiste in tutta Europa. Per noi è particolarmente forte perché abbiamo un numero medio di figli per coppia che è molto basso, il tasso di fertilità è 1,24.
Però il problema è che vincono le elezioni e i partiti che non fanno come dice lei, dobbiamo mettere nuove tasse, ma dicono porti chiusi, eccetera.
No, io non dico, allora chiariamo una cosa, io non dico mettiamo nuove tasse, io la cosa per chiarire, non è che devo essere eletto, ma voglio chiarezza su questo. Io ho sempre detto, con tutti i soldi euro per euro che si recuperano da un aumento per esempio delle tasse di successione, dobbiamo usarlo per ridurre le altre tasse, per ridurre le tasse su chi produce, per chi lavora, chi fa attività di impresa, perché la pressione fiscale nel complesso è già abbastanza alta. Quindi questo ora
c'è una dicotomia, no? Cioè, tra queste cose e quelle che andrebbero fatte e quelle che invece si dicono quando si vincono le elezioni, si
sì, però no, parte anche questo è in parte dovuto a fattori demografici. Aumentano gli anziani e le politiche si fanno per gli anziani. E i giovani, fra l'altro, vanno anche poco a votare, ma sono pochi. Questo è il problema, che sono pochi. Per cui le politiche del futuro non si fanno perché ci sono chi vota, sono quelli che appunto sono anziani e spesso questi anziani non hanno figli, quindi non pensano neanche ai loro figli. È una questione. E chi è colpevole è la mia generazione che ha cominciato, perché il crollo demografico c'è stato nei 15 anni che vanno tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80. Fine degli anni 60 2,4 figli per coppia o per donna, 15 anni dopo 1,40. Adesso siamo a 1,24, ma è una cosa che ci portiamo dietro da 40 anni. E lì c'è la mia generazione, tanti miei compagni di scuola non hanno fatto figli, per esempio. E io ne ho fatti due, ma sono nati all'estero.
La gente adesso quando parlo di questo quando parlo di questo nei miei video, la gente dice io li farei figli ma non me li posso permettere perché la vita costa troppo. Io do sempre delle risposte, siccome sono anche un po' motivatore, dico ragazzi, io avevo voglia di fare figli, l'ho fatti anche se non me li potevo permettere. Questo mi ha permesso di migliorarmi dal punto di vista interiore, avere un senso di responsabilità maggiore che mi ha permesso, secondo me, di fare scelte più ambiziose e di vivere una vita più agiata dopo, perché ho fatto l'imprenditore e ha funzionato. Lo so che è una risposta che sotto poi mi becca un sacco di insulti. No, dire, no, perché lo Stato non ci aiuta, perché io ho vissuto 6 anni in Belgio, un paese ad altissimo stato sociale, dove a partire dal terzo figlio, lei lo saprà meglio di me, venivano dati una marea di assegni familiari che infatti tutti facevano 3 figli, perché sapevano benissimo che così sale la demografia.
Vediamolo in questi termini. L'origine del problema non è la mancanza di risorse, perché l'origine del problema sono quei 15 anni tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80. Non è che in quel periodo lo Stato italiano spendesse meno soldi, anzi quello è il periodo in cui il debito pubblico è esploso. È cambiato un po' il modo di intendere la famiglia, eccetera, la mentalità, lo spirito di sacrificio, eccetera. È però vero che adesso, se lo Stato mettesse un po' più risorse in questo settore, forse qualche risultato ci sarebbe. Scordiamoci però di tornare a 2 figli per donna, questo non succederà mai. Però dall'1,24 attuale si potrebbe andare a 1,50, 1,60, altri paesi ci sono riusciti mettendoci tanti soldi, ma queste politiche costano davvero tanti soldi. La Svezia è quella che, dove queste politiche hanno funzionato meglio. E poi bisogna spenderli nel modo giusto. Le due cose che sembrano funzionare meglio sono tutte e due cose che rendono più facile conciliare l'attività lavorativa con crescere i figli. E quali sono queste due cose? Sono gli asili nido e i congedi per chi, congedi parentali, perché sta a casa per curare il figlio anche fino a, in Svezia, fino a 12 mesi, 15 mesi, cioè, un anno e mezzo addirittura. Cioè. Queste due cose funzionano bene. Però se bastasse la ripresa economica, diciamo, se adesso non faccio figli perché cioè, l'economia non va bene, magari bastasse quello. Prima dell'ultima fase di difficoltà che abbiamo avuto, cioè il 2008, crisi 2008-2009, crisi 2011-2012, il tasso di fertilità è di nuovo era 1,40.
Sempre uguale.
È molto basso, molto al di sotto del 2. Adesso 1,24, diciamo dall'1,40 a 1,24, quella è la parte spiegata dalla crisi economica, ma per tornare a 2 ci vogliono più soldi pubblici per gli asili nido, per queste altre cose, e comunque non si torna a 2, è impossibile, nessun paese ci è riuscito una volta arrivati a questi livelli. Sono politiche che vanno fatte coordinate, bisogna fare vedere che sono politiche stabili queste cose, e qualche cosa possono dare risultato. Però non si torna a 2, e 2 sarebbe il numero semplicemente per stabilizzare la popolazione.
Esatto, perché comunque a 2 rimane fissa. E non... Sono tutte cose che andrebbero fatte con una classe politica coraggiosa, una classe politica lucida, una classe politica sul pezzo.
Stabile
che,
anche.
Stabile, che è esattamente quella che descrive lei nel suo libro, no? Dentro il palazzo. sottotitolo, aspetta, è bellissimo. Cosa accade?
Cosa accade davvero nelle stanze del potere?
E una cosa che sicuramente mi ha colpito è che pensavo le cose stessero male, ma non così male. Cioè, nel senso, capisco
male
perché lei. cioè, capisco perché lei se n'è andato. Ho mille pensieri che mi affastellano la testa. Cioè, il primo è. Le devo dire subito, io e il mio socio Enrico, che saluto, abbiamo un'idea, solo brutale, tanto non ci ascolta nessuno, ma è ovvio, cioè andare a fare il politico dovrebbe essere un lavoro innanzitutto strapagato, il più pagato di tutti, cioè paesi come Singapore sono i paesi dove chi guadagna di più sono i politici. E dove, come dire, viene incentivata, vengono incitate le persone come lei, che hanno le hard skills, le soft skills, insomma, l'autorevolezza, ad andare. Però mi dico, ma non è che, come dire, la gente è veramente brava, ma anche negli Stati Uniti. Cioè è possibile che non ci siano due meglio di Trump e Biden, ma invece è lo Stato che inventa le cose più incredibili, dove ci sono gli investimenti più grossi, la genialità, le università migliori, e hanno due anziani che uno è un truffatore, l'altro non sa più neanche stare in piedi. Ma quindi questo è un problema globale, cioè nel senso, ma anche noi in Italia, la Meloni è brava, per carità, la Schlein pure, ma quello che mi racconta lei nel suo libro e che io ho letto, mi viene da dire, ma è ovvio, questa è gente che fuori da quelle stanze non l'assumerebbe nessuno, e quindi quelli veramente bravi vanno a lavorare dove vengono pagati di più, vanno all'estero, vanno a fare professore, non stanno lì a marcire, perché un lavoro lo troverebbero al di là della politica.
Sì, allora i professionisti di professione non mi piacciono moltissimo, anzi non mi piacciono per niente.
I politici di professione?
Sì, cosa avevo detto?
I professionisti.
No, i politici sì. di professione.
Lei è uno dei pochi che veramente ha detto me ne vado e se n'è andato veramente.
Sì, però individualmente presi
sì, okay.
Non sono male, metterli insieme. No, dunque uno dei problemi che sottolineo nel libro è quelle cose che succedono in Parlamento, cioè dibattiti che sono semplicemente la prosecuzione della campagna elettorale, formalismi che non sono certo, non portano certo a un'approvazione in maniera efficiente delle leggi, tutte queste cose in realtà sono il riflesso di un problema ancora più grave, il fatto che il Parlamento è stato svuotato di potere. In realtà chi il potere ce l'ha è soltanto il governo, è il governo che fa le leggi, e questa è una tendenza che si è sviluppata nel corso degli ultimi, almeno degli ultimi 15 anni. Ci sono stati altri momenti in passato in cui c'era per esempio un ricorso eccessivo ai decreti legge, ma però adesso abbiamo al tempo stesso un insieme di cose che vanno tutte nella stessa direzione, non soltanto il ricorso eccessivo ai decreti legge, il ricorso, e quindi è il decreto legge, è il governo che fa la legge, che poi viene, deve essere confermata, ma è in prima battuta è il governo che fa la legge. C'è un ricorso eccessivo al voto di fiducia, il voto di fiducia blocca il dibattito parlamentare. Abbiamo soprattutto l'uso sempre più frequente e ampio di leggi delega con principi, paletti estremamente ampi. Cos'è una legge delega? È una legge in cui il Parlamento delega il governo a scrivere la legge. La Costituzione lo permette, la Costituzione dice che questo deve essere sulla base di principi generali fissati dal Parlamento nel dare la delega. Se questi principi sono troppo generali, praticamente è una delega in bianco. Quindi quello che sta diventando comune è di dare al governo una delega in bianco per scrivere le leggi. Questo vuol dire che non è più il Parlamento che le scrive.
Ma scusi, ma il Parlamento non è un po' troppo lento per i tempi di oggi? Cioè, mi viene a dire, dittature autocratiche come la Russia e la Cina non hanno questi problemi. C'è una persona, due o tre, che dicono c'è da fare così, boom, si fa, via. Cioè, io credo che anche il premierato della Meloni vada in quella direzione, nel senso che io sono d'accordo con lei, cioè una legge è importante, richiede il concerto e il compromesso, perché no? Che è una parola che è stata un po' svilita, secondo me è nobile, ma è compatibile con i tempi rapidi, schizofrenici dell'economia globale di oggi, digitale? Non so, mi domando.
Ma la necessità di prendere decisione rapidamente c'è sempre stata. Cioè non è che se magari ci si metteva un po' più di tempo a pensare il super bonus 110%, cioè non è che era male se ci si metteva un po' più di tempo a pensare queste cose, avere un dibattito pubblico come viene. Cioè quali di queste misure sono state introdotte perché proprio se non le facevi ti succedeva un disastro? No, in realtà non credo che ci sia questo problema per la maggior parte di queste cose che vengono fatte. Tra l'altro noi ci portiamo dietro riforme che sono 30 anni che le facciamo, non è che se ci mettiamo 30 anni più 2 mesi ci vuole. No, questo non credo proprio che sia la questione fondamentale. No, c'è stato un cambiamento. E poi invece mi preoccupa un'altra cosa, che se accentri troppo il potere, se hai una fusione completa tra potere esecutivo e potere legislativo, se riduci anche il ruolo di arbitro del Presidente della Repubblica, beh, qualcuno che riceve questo potere magari si monta un po' la testa e allora si fida, non so, del proprio istinto per prendere decisioni avventate.
Senza
fare nomi, senza fare nomi.
Che entrò in guerra.
Quando c'era lui.
Esatto, bravo, ci siamo capiti telepaticamente. Ecco. Professor Cottarelli, io ho preparato questo video per lei. Allora, a proposito di Parlamento, c'è un contributo dalla regia. Adesso se Gio accendi il televisore lo vede anche il professore. Perché questo Parlamento italiano che lei giustamente in maniera nobile ci dice viene sotto sfruttato e comunque non ha il peso che dovrebbe avere dalla Costituzione? Sentiamo cosa diceva.
Nel mondo globale, inutile che noi ci illudiamo che esista il concetto di sovranità novecentesco. È un'illusione senza prima di qualsiasi fondamento. Sa dove io mi sono reso conto, diciamo, di questa illusione? Me ne sono accorto, non in Europa, me ne sono accorto molti anni fa, è stato il 96, quando io fui invitato negli Stati Uniti, ero segretario del maggior partito di governo, cioè il governo Prodi, e andai a visitare la sala operativa di Mary Lynch. E lì mi portarono al desk Italia. E c'erano tre ragazzi, due di colore, ma ragazzi proprio, che compravano o vendevano bot.
Quindi decidevano lo spread dell'Italia in buona parte.
Sì, decidevano se noi avremmo avuto i soldi per fare le scuole, gli ospedali. Avevano la Reuters, se usciva una dichiarazione storta di qualche uomo politico, vendevano. Se no compravano. Avevano anche una grande libertà di decisione, diciamo. Ho avuto come l'impressione che quei tre contassero più del Parlamento.
Incredibile questa cosa. A parte Merrill Lynch.
No, questo vale, insomma, il bond market, fra l'altro lo cito nel mio libro, quella sta famosa frase in uno dei consiglieri di Clinton che disse: io una volta pensavo che se rinascevo volevo essere il Papa oppure il Presidente della Repubblica, adesso voglio essere il bond market, il mercato obbligazionario, perché nessuno è potente quanto il mercato obbligazionario. Allora, questo è vero però insomma è un po' esagerata questa cosa. È vero senz'altro una cosa, che un paese che è molto indebitato come l'Italia non è completamente libero. E questo è vero per tutti i paesi, non è che c'è una congiura internazionale. Il primo ministro svedese della metà degli anni 90, adesso mi sfugge il nome, diventò famoso perché disse: bisogna ridurre il debito pubblico in questo paese perché io mi sono stufato di andare in giro per il mondo con il cappello in mano a raccogliere soldi. Noi questa idea non ce l'abbiamo mai avuta, che questo era un motivo fondamentale per ridurre il debito pubblico. Purtroppo non ce l'ha anche questo governo.
Ma gli Stati Uniti però sono indebitatissimi, però loro possono.
Allora, Ingvar Carlson, Ingvar Carlson, sono andato a cercare.
Esatto.
Sì. Cioè gli Stati Uniti sono più indebitati, sai che ogni tanto, domani fallisce lo Stato.
Sì, allora, gli Stati Uniti hanno questo exorbitant privilege, come è stato chiamato, del fatto che il dollaro per ora, non si sa per quanto tempo, viene usato come strumento di riserva delle banche centrali internazionali e di tutto il mondo, e quindi questo consente loro di avere una base di investitori molto, molto stabile. Quanto durerà non lo sappiamo. Questo per dire una cosa: il debito pubblico, penso si dice, ma guarda quel paese che ha un debito pubblico alto, oppure stanno bene. È un po' come dire: il fumo fa male? Sì, ma io ho un nonno che ha 80 anni, fuma come un turco, però sta benissimo. Quando si fa analisi economica bisogna guardare tanti paesi, non trovare soltanto l'eccezione che contraddice la regola. La regola è quella che conta. Quindi sappiamo che in media paesi con un debito pubblico più alto pagano un tasso di interesse più alto, e noi questo che
perdono autorevolezza. Cioè, quello che ci dice D'Alema è molto interessante, perché noi diamo un'enorme importanza al potere che possono avere i nostri politici nazionali, però vuoi per i poteri che oramai gradualmente stanno andando verso questi organismi sovranazionali come la Comunità Europea, vuoi per l'economia e la finanza globale, mi viene a dire, ma contano veramente? Cioè, che margine di potere ha un presidente del Consiglio italiano quando lei che lo è stato per qualche giorno?
Io sono stato abbattuto dallo spread.
Esatto.
Sono stato abbattuto. Io c'ho una cosa
ancora prima di iniziare.
Sono stato abbattuto dallo spread. Quindi lo dico nel libro: c'è una cosa in comune con Berlusconi nel 2011. Lui il governo l'ha fatto cadere lo spread, e il mio non è stato formato.
Cioè.
Però rendiamoci conto di una cosa che non è quella che ha citato da lei, ma avrebbe potuto pensarci. È vero che c'era che Merrill Lynch
la banca americana.
Era Merrill Lynch, ma non c'è soltanto un Merrill Lynch, ci sono tante banche. Quindi il mercato fortunatamente è fatto da un migliaio di operatori, quindi in media non è che ce l'hanno tutti contro di te. Può succedere che capita a un certo momento comportamenti come una mandria che va tutta nella direzione, ma non perché c'è un vecchio che li dirige.
Ma siamo sicuri? Non
sì,
c'è.
Sono sicuro.
Non c'è.
Ma no, non
un
c'è.
Rothschild, un Rockefeller.
Ma no, perché anche quello conta per una certa misura, ma non è che o uno dice
il non c'è nessuno, cioè sopra le banche non c'è una famiglia ebrea che
no,
gestisce
no,
tutto.
No,
ma sicuro. Ma lei, no. Lei è stato
i rettiliani.
Esatto.
Però ci sono i rettiliani. I rettiliani ci sono.
Allora, appunto, lei che è stato al Fondo Monetario Europeo ci dimostri che non è un rettiliano. Ci dimostri che non è
esattamente quello il problema. Non si possono dimostrare che non è,
come... cioè non c'ha le maschere come visitors.
Il problema delle bufale è proprio questa: te ne sparano contro tante. Questo lo dico nel mio libro sulle bufale. Te ne sparano contro tante che se stai soltanto per smontarne una ci vuole un mucchio di roba. Per questo funziona come io lo dico appunto in questo libro. Io ho fatto il portiere quando giocavo a pallone, e quando tu non è che ti tirano una pallonata alla pari. Se ti arrivano 20 pallonate in un colpo solo, niente, c'è da fare. E le bufale sono fatte in questo modo. E i rettiliani, i terrapiattisti, tutta questa roba qui, sono molto difficili da smontare, perché è molto facile creare una bufala, difficile smontarla, perché l'onere della prova, appunto è questo, l'onere della prova dovrebbe essere su chi mette in giro queste notizie. Invece inevitabilmente ricade, mi dimostri questo, è possibile.
No, comunque, quindi cioè... non lo so, però fanno molta presa, cioè il fatto di pensare che alla fine esistano poche famiglie che tra l'altro siano veramente ricche, non come ad esempio sa la classifica dei più ricchi del mondo, dove c'è sempre, adesso in questo momento mi sa che è il signore qua del lusso, come si chiama, Arnaud. Poi c'è Zuckerberg, Zuckerberg è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi perché Meta è esploso eccetera, e dico no, quelli non sono i veri ricchi non si vedono, sono quelli del World Economic Forum, sono quelli della Bilderberg, sono quelli che gestiscono veramente
la trilateral. Io sono cresciuto negli anni 70, c'era la trilateral all'epoca, ogni volta ce n'è uno, c'è una denominazione diversa. No, in realtà c'è un questi super ricchi, queste multinazionali enormi, queste effettivamente c'è un problema, è attenuato dal fatto che non ce n'è una sola. Cioè, si combattono tra di loro alla fine, e il bello dell'economia di mercato è che il potere non è comunque concentrato in un unico monopolio statale, ma che esistono questi grandi corporations enormi, contano. Lo sforzo che bisogna fare è evitare che una di queste diventi dominante.
Sì.
E le leggi per la concorrenza, le leggi antitrust, sono esattamente fatte per questo, per smontare non soltanto il potere economico, ma anche per smontare il potere politico che viene associato a una potenza economica che diventa eccessiva. Lì credo che forse bisognerebbe fare qualcosa di più. La Commissione europea in realtà nel mondo è quella che più si occupa di andare a smontare queste posizioni di potere. Adesso di recente anche gli Stati Uniti sembrano essersi la presa con Apple.
Sì.
Ma sono queste le cose che vanno fatte per smontare queste superpotenze economiche. E comunque rimane il fatto che tra di loro spesso si combattono.
Si combattono, però per esempio adesso mentre parlava, ha parlato di Apple, il mio inconscio subito, non so perché, mi ha connesso una domanda che avevo buttato lì fra le mille, legata alla questione della fiscalità in Europa. Cioè, giustamente, io non sono assolutamente anti-Europa, anzi io sono per più Europa, però la gente che ce l'ha con l'Europa dice, ma ragazzi, ma secondo voi è possibile che nel Lussemburgo, dove c'è un ramo tra l'altro del Parlamento europeo, c'è la sede fittizia, finta, delle più grandi multinazionali del mondo che non si mettono lì per non pagare le tasse e pagano un 0,1%, ma non è che sono a Dubai, non è che sono alle Cayman, sono in Lussemburgo o peggio ancora ultimamente, compresa la nostra amata ex Fiat, ad Amsterdam. Cioè in Europa ci sono i paradisi fiscali e la gente dice ma perché a noi ci rompono gli agricoltori, ci mettono noi i limiti per fare le cose e poi le multinazionali non pagano le tasse a Lussemburgo e ad Amsterdam? Non è una cosa
il motivo perché così è proprio perché non c'è stata abbastanza cessione di sovranità alle istituzioni europee. Sappiamo che non c'è una tassazione comune in Europa perché la tassazione è un'area in cui c'è ancora il diritto di veto. E allora certe cose non si possono fare. La buona notizia è che in conseguenza di un accordo globale raggiunto per iniziativa in realtà degli Stati Uniti, una tassazione minima adesso c'è la direttiva europea che è stata fra l'altro già trasformata in legislazione italiana con l'ultima legge di bilancio, che impone una tassazione minima del 15% alle multinazionali, anche se si vanno a stabilire in Lussemburgo. Quindi adesso 15% non è molto, no, però rispetto appunto a quello 0, che veniva pagato è comunque di più. E questo è stato fatto perché l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea individualmente presi, perché appunto non è stata un'iniziativa europea ma è stata un'iniziativa degli Stati Uniti, hanno aderito a questo accordo internazionale per la tassazione minima sulle multinazionali, che però bisogna riconoscere è stato tradotto in una direttiva europea appunto dall'Unione Europea, mentre negli Stati Uniti Biden non è riuscito a farla diventare legislazione perché non controlla il Congresso. Quindi alla fine gli europei si sono mossi prima in quest'area e questo attenua in parte questo problema che c'è sempre stato e che ancora esiste, perché comunque da noi la tassazione sui profitti delle imprese è il 26%, quindi che è più alto del 15%. Ma almeno al 15% ci si è arrivati.
È pura utopia, la vedremo mentre siamo vivi, veramente un'Europa che ha un esercito unico, una tassazione unica, un presidente del consiglio unico. Cioè che senso ha sto casino di roba, di gente che c'ha un po' di vito? Cioè le cose non nascono mai schiacciando un bottone. Sono consapevole.
Qui c'è una differenza di età tra me e lei.
No, diciamo, no, io mi tingo i capelli. Quindi, sembro, sono un finto giovane.
Insomma, uno si ritinge i capelli quando ce li ha.
Non è vero che mi sia... Io non li tingo, no, ma scherzavo, non me li tingo.
Vabbè, comunque, il no,
cioè, la vedremo.
Mi sembra, al
secondo
momento,
me andiamo prima su Marte.
Al momento sembra difficile la cosa.
Quella è una sfiga, però. Però, cioè, se come fai a competere? Come facciamo a immaginare di competere nei mercati internazionali con un guazzabuglio come l'Europa di adesso?
Il problema è che decisioni di questa portata arrivano di solito dopo
traumi,
guerre mondiali, non lo so, cioè ci
stavo,
vuole
stavo dicendo,
non è bastato, non è bastato neanche quella, perché dopo la seconda guerra mondiale doveva essere creato l'esercito europeo, sei paesi avevano già, Italia, Francia, Germania e tre paesi del Benelux avevano già, i governi avevano firmato un accordo, c'era già addirittura,
lei c'era già all'epoca, no scherzo, lei lo sa perché c'era,
c'era già un accordo sul bilancio che doveva finanziare questo esercito europeo, addirittura c'erano i dettagli delle procedure come approvare quel bilancio. Pazzesco. In quale mese dell'anno doveva essere presentato, era tutto dettagliatissimo, la cosa è saltata perché il Parlamento francese si è tirato indietro, ma i governi avevano firmato l'accordo e quindi non è bastata neanche una guerra mondiale in quell'occasione. Sì, bisogna sperare che...
Ma lo scoglio qual è? La lingua? Non lo so.
No, secondo me la scoglia sono i 2000 anni di guerra che ci siamo fatti.
Di interessi, sì, nazionali.
La lingua ovviamente è un aspetto, però insomma è chiaro che i tedeschi pensano ancora a noi come quelli che mangiano spaghetti, noi pensiamo a loro come quelli che mangiano crauti e così via. Allora, o si supera questa cosa oppure niente.
Ma Ryanair non è riuscita a fare neanche Ryanair. Cioè la gente ormai va a fare il weekend a Düsseldorf.
No, ma si potrebbero fare più soldi nell'Erasmus, per esempio. Più soldi nell'Erasmus, secondo me, aiutano a fare questa cosa. Sì. Al momento però questa è la triste situazione e se andiamo avanti così l'Europa conterà sempre meno di fronte a queste superpotenze mondiali. Stati Uniti... La Cina, fra poco anche l'India.
Ci sono le europee, le elezioni tra poche.
Ci sono le
partiti,
vedremo quanta
i partiti
gente.
In vantaggio sono quasi tanti, sì. I partiti isolazionisti o comunque sovranisti.
Allora, io credo che non ci sarà una maggioranza sovranista al Parlamento europeo, non credo proprio. Però è chiaro che ci sarà un passo avanti e questo renderà più facile fare quelle cose che invece servirebbero per avere più Europa, per avere un'Europa che conta di più nel mondo.
Allora, mi piace citare alcune cose che ho letto in questo libro che fanno ridere per non piangere. Allora, una che praticamente ci fu un momento in cui lei assistì a questa relazione che veniva letta, dopodiché ci fu una pausa e questa persona ricominciò a leggere la successiva relazione ed era la stessa di prima e nessuno se ne accorse.
No, alla fine qualcuno si è accorto, ma ci è voluto un po' di tempo, non è stato immediato, ma soprattutto chi leggeva questa cosa non se ne accorto.
Non se ne accorto chi la leggeva e dopo un po' neanche chi.
Ma è questo fatto, adesso io prima l'ho dato gli individui che stanno in Parlamento per la maggior parte, vero, però insomma forse la qualità delle persone ce l'avremmo un po' più alta, si può sperare, perché non è detto, se ci fossero le preferenze, perché a questo punto chi va in Parlamento deve,
cioè nella scheda elettorale.
Nella scheda elettorale sono stati aboliti, è stato un disastro questa cosa. Per cui effettivamente sono tante persone che leggi un documento e non ti rendi conto che è lo stesso documento che hai letto 10 minuti prima.
Incredibile.
E questo però nell'apatia generale.
Era un
grillino?
Era un grillino?
No, maggiore esponente della maggioranza, perché le relazioni.
Maggiore esponente della.
No, maggiore, un esponente della
dell'attuale maggioranza.
Dell'attuale maggioranza, sì, certo. Adesso non mi ricordo se fosse Fratelli d'Italia o Forza Italia, però il relatore di un provvedimento quasi sempre è della maggioranza. In realtà questo in un clima generale di disinteresse, ma però questo in parte, come dico, quando sai che le decisioni sono prese a Palazzo Chigi, non in Parlamento, ti senti meno responsabilizzato. Quando voti per partito preso, sei meno responsabilizzato in tutto questo. E allora si crea questo clima. In uno di questi, c'è questo episodio, ce n'è un altro molto simile. In uno di questi due, io sono stato il primo ad accorgermi, a dire no, ma guarda, si sta leggendo. Nell'altro, invece, ha intervenuto per primo il funzionario del Senato. Che se io non me lo
perché
accorto,
succede più volte, quindi
a me è successo due in 8 mesi è successo,
credo,
in 8 mesi mi è successo due volte
che rileggono la stessa cosa. Quanto dura in media questa lettura?
Ma dipende dal provvedimento, ma ci sono alcuni provvedimenti per cui è abbastanza rapido, o tipo qualche minuto, alle volte anche 10 minuti.
E si va, va e ripeto.
No, ma ci si accorge, in quelle due occasioni ci si è accorti del problema dopo un paio di minuti. Una volta me ne sono accorto.
Beh, comunque
io.
È indicativo della, come dire, della sì. freneticità, della lucidità anche, anche.
Questo non lo racconto il libro, ma c'è anche un caso in commissione, qualcuno si è addormentato.
Quello mi sembra
dopo pranzo non è giustificabile, esatto.
E poi l'altro interessante, che ci fu questo incontro con questo avvocato all'epoca sconosciuto che la invitò a pranzo, sì. E la tenne a parlare. Lei a un certo punto, da uomo di economia e di sostanza, disse: senta, ma lei, ma cos'è che vuole da me? E quest'uomo all'epoca sconosciuto poi divenne l'avvocato del popolo, quindi Giuseppe Conte, che le propose una posizione in un ipotetico governo 5 Stelle prima delle elezioni, quindi.
Sì.
E tra l'altro le notizie interessanti, perché è strano che Giuseppe Conte non abbia avuto il coraggio di dirlo subito, e secondo lei non rappresenta proprio il prototipo del ministro per un governo 5
Beh,
Stelle.
Però io ero stato quello che aveva fatto la spending review. La spending review era contro gli sprechi, contro i poltronifici, le partecipate. Infatti l'altra cosa che accenno nel libro, che a me era stato chiesto nel 2016 da Virginia Raggi tramite un intermediario, se volevo diventare assessore
pure
alle partecipate al comune di Roma. Quindi quando io sono andato via nel 2014, i grillini che stavano al Senato mi hanno regalato un'agenda, quindi c'è una parte dei 5
Stimato.
Stelle,
ma infatti l'hanno invitata pure a Bio Blu, che io dico, secondo Bio me Blu, era sì. una trappola, lo volevano qualcosa.
No, sono sopravvissuto. No, quindi c'è una parte che comunque riconosce il fatto che, insomma, io lo spreco i poltronifici, il politichese, sono tutte cose che non mi sono mai piaciute. E io stesso riconosco che i grillini hanno portato un po' di aria nuova certo. nella politica italiana, però poi hanno avuto eccessi da diversi punti di vista. Sì. Poi ormai non sono più quello che erano una volta, sono aria sì. fresca, non c'è neanche più.
Sì, sì, se poi si offendono se li chiami grillini, e li chiamo, continuo a chiamare anch'io così, quindi chiedo scusa. L'altra cosa è troppo spassosa. Allora, lei deve sapere che per fare questo podcast c'è dietro il lavoro di un sacco di persone. Oltre a loro due c'è Silvia, c'è Giuseppe, c'è Filippo, insomma
Gabriele,
ovviamente Gabriele, insomma, e poi tutto il team di Money Surfers che lo finanzia, eccetera. E la cosa più difficile di tutte è trovare gli ospiti, perché gli ospiti hanno giustamente agende occupate, come infatti mi sono stupito che lei abbia accettato, la ringraziamo, siamo veramente affascinati dal fatto che lei lo abbia fatto. Ma leggendo il suo libro mi rendo conto che non siamo gli unici ad avere questo problema, perché lei, quando fu incaricato di fare il presidente del consiglio, cercò qualcuno per fare un ipotetico potenziale ministro dell'istruzione, un professore, scrittore, editorialista noto, non so se lo può dire o ce lo vuole dire, e non è riuscito a parlare con lui perché il suo agente non voleva che potesse parlare direttamente con lui, ma non sapeva la gente che la stava chiamando per fare il ministro. È incredibile.
Sì,
cosa.
Quando l'ho raccontato a Mattarella,
e lei oggi è arrivato qua.
Non ci voleva credere a questo.
Ha contattato Mattarella?
No, perché gli ho dovuto dire che avevo cercato di contattare, non c'ero riuscito, perché la gente molto freddamente mi ha detto, ma io gli ho spiegato perché, per discutere la possibilità di entrare nel governo, e la gente mi ha risposto: no, guardi, deve parlare con me perché non posso passargli il contatto perché non vuole essere disturbato. E vabbè, c'avevo qualcun altro.
Il primo ministero con la gente.
Madonna. No, ma è incredibile.
Sì, ma cioè, il rischio era poi facessi il consiglio dei ministri e esatto, mettessi la gente.
No, ma è affascinante, perché tipo oggi mi ha stupito il fatto che lei è arrivata qua da solo, è venuta qua col suo Patagonia e via. Cioè lei non ha un manager, non ha un agente letterario che la segue. Non...
No, io ho un'agenzia, ma ovviamente quando vengo con la gente. No, poi io faccio tante cose, io faccio le cose di business, se vado a parlare per un'impresa ovviamente la cosa viene intermediata da un agente, ma la maggior parte delle cose che faccio vado a parlare gratis in tutti. Adesso poi c'è questa iniziativa, bisogna nominarla, non posso fare questa cosa senza nominarla, questo programma di visite nelle scuole di tutta Italia,
ne stiamo parlando, adesso ne parliamo,
che sta andando molto bene, molto impegnativo devo dire, perché non soltanto io vado,
scuole superiori, vero?
Superiori, okay, di tutta Italia, non soltanto io vado, quest'anno farò circa 40-45 scuole, ma poi si tratta di organizzare l'attività degli altri, tutti insieme nel gruppo faremo circa 160
scuole. Come si chiama il progetto?
Programma per l'educazione nelle scienze economiche e sociali, il PESAS, e il prossimo anno lo rifaremo a giugno, lanciamo, riapriamo le iscrizioni per il prossimo anno. E lì si vede, insomma, l'impatto c'è, anche perché poi io ne faccio un punto di chiamare io personalmente le scuole. Cioè non è che faccio chiamare da chi lavora con me, in realtà c'è una persona che lavora con me su questo progetto, ma il primo contatto ce l'ho io con le scuole, chiamo gli insegnanti che è il punto di riferimento e spesso si stupiscono che sia io, ma è uno scherzo?
Esatto.
Ma è proprio lei? Sì, sono io, perché poi fa parte del programma questo essere vicini alle scuole anche fisicamente, non è la scolaresca che viene in Parlamento.
Bellissimo.
Sono questi personaggi di altissimo livello, c'erano 6 ex presidenti del Consiglio che vanno loro nelle scuole, nei paesi più sperduti di tutta Italia.
Che figata, bella,
non riusciamo a coprire l'ultimo in tutte le scuole, abbiamo 260 domande e arriveremo a 150-160, però insomma il prossimo anno daremo priorità a chi non è riuscito ad avere una visita quest'anno.
Bellissimo. E visto che parlava di scuola, università comunque se ne è sempre occupato, di formazione, di divulgazione eccetera, recentemente, visto che parlava adesso di scuola, mi è venuta in mente una roba, una polemichetta che è venuta fuori con Vecchioni negli ultimi giorni, no? Che lei ha detto, ma che senso ha invitare Geolier, non so come si chiama questo rapper napoletano, Geolier all'Università di Napoli a parlare, facciamo parlare veramente qualcuno che ha qualcosa da insegnare e non un rapper. Vecchioni ha detto, Cottarelli non ha capito un cazzo. Non ha detto
sì,
cazzo,
ma si riferiva specificatamente, no, ha detto proprio, non ha capito nulla, ma questo non capisce niente.
Ma questo non capisce niente.
Si riferiva a un aspetto particolare del mio tweet, che nel mio tweet avevo detto che in fondo,
cioè vuole diceva, rispondere a Vecchioni,
sì, però chiarire, io ho scritto in fondo, come dice Bennato, sono solo canzonette, e allora lui ha detto, ma questo non capisce niente, era ironico Bennato. Certo che era ironico, a parte il fatto che non so se fosse, non mi interessa se era ironico o meno,
chiediamolo a Bennato.
Io ironicamente ho usato quelle parole di Bennato, perché e mi è spiaciuto che Vecchioni abbia preso questa posizione, sinceramente, perché io sono un amante di Vecchioni, pure interista come sono.
Esatto.
Io mi sembra però, come dice in inglese, uncalled for, this is uncalled for, come disse, eh? Comunque, la sostanza, perché io ho preso quella posizione? Perché io vado nelle scuole, faccio un grande sforzo per dire, ragazzi, guardate, voi la prima cosa che dovete fare è studiare, perché studiare è quello che vi consente di andare all'università, di arricchire il vostro capitale umano, quello di trovare un buon lavoro, studiate. E questo mi sentivo un po' indebolito dal fatto che poi il rapper va invece, viene invitato all'università a parlare. Fra l'altro io sono ben contento che abbia avuto, che sia arrivato secondo a Sanremo, ho trovato sbagliato fischiarlo queste cose, però capisco fosse stato uno che scrive, e uso questo termine nuovo provocatoriamente, canzonette, ma le scrive da 10 anni, ha avuto un grande successo, ma mi sembrava un po' prematuro. Se avessero invitato Vecchioni all'università non avrei sollevato la questione.
Insomma, io le faccio le domande per fare un po' di polemica, mi sta dicendo che se avesse, lei è troppo buono,
Cottarelli. Ma no, ma dico la verità, perché insomma io non
sui social bisogna fare un po',
cioè,
di guerra.
A me sinceramente spiaciuto, sì, infatti a me sinceramente è spiaciuto che Vecchioni avesse preso questa posizione, perché lo stimo per tutto questo, però io continuo a pensare che sia stato un errore invitarlo, perché dà il segnale sbagliato.
Ma tra l'altro, cosa ne pensi del fatto che adesso, se si hanno certe idee, allora, invitare Geolier all'università, non credo che nessuno si scandalizzi, solo lei si è scandalizzato, però per esempio quello che sta accadendo ultimamente è che ci sono persone che vogliono andare a parlare delle questioni legate, che ne so, alla questione palestinese, che non vengono fatte parlare da gruppi pro Palestina. Cosa ne pensa lei?
Vabbè, insomma, questa è una cosa molto grave. No, cioè, io sono cresciuto negli anni, io sono arrivato al liceo nel 68 e lì succedevano cose che appunto tu non potevi avere certe idee, non potevi parlare. Lo stesso all'università, soprattutto poi all'università, quando sono andato all'università di Siena, e Siena era un'università tranquilla, cioè non era la statale di Milano, però c'erano queste cose, quindi non voglio dire ci sono sempre state per sminuire la gravità della cosa. Purtroppo lo dico perché ci sono sempre stati questi problemi, perché non abbiamo un grado di maturità. Se uno deve andare, vuole andare a parlare in università, ma come, è chiaro che deve poter andare a parlare.
Anche se parla contro, diciamo, il pensiero di qualcuno che pensa che ci sia stato un genocidio in Palestina, cioè qualsiasi sia l'idea, diciamo, qualunque finché non istiga
all'odio.
Ci sono,
naturalmente, diciamo, attenzione, ci sono dei limiti a tutto, se tu vai, cioè, altrimenti c'è il reato di istigazione all'odio, eccetera. Finché uno non raggiunge quei livelli, deve poter parlare. E sbagliano gli altri quelli che impediscono di parlare.
Sono d'accordo con lei e speriamo che questa cosa cessi. Ha parlato di bisogna studiare, mi è piaciuto molto questo consiglio. Dico ai ragazzi che bisogna studiare, sì, perché comunque questo serve, eccetera. Anche qui non c'è cosa più distante sulla narrazione dei social media dei giovani oggi rispetto al fatto che viviamo in una società meritocratica, che se io studio e sono bravo e ottengo dei risultati, faccio il dottorato, perché, che ne so, faccio, piglio buoni voti, poi avrò un buon lavoro e verrò premiato per quello che ho fatto. Mi sembra che l'atmosfera delle generazioni di oggi sia più... nemmeno Zuckerberg è laureato, cerca di crearti la tua carriera da solo con i social media e diventa ricco più velocemente rispetto a quelli che si impegnano e studiano. E tant'è che leggevo proprio un'interessante statistica qualche mese fa che diceva: in Italia sono molto più felici le partita IVA freelance rispetto ai dipendenti, proprio perché si sentono più liberi rispetto a...
No, ma uno può fare. Cioè, voler dire studiare eccetera non vuol dire necessariamente diventare lavoratore dipendente. Uno può fare la carriera che vuole, può prendere partita IVA, eccetera. Ma io questo è quello proprio che dico agli studenti, che molti di voi pensano che la cosa da fare sia sfruttare la propria genialità. Sì, ma guardate, anche Zuckerberg non si sarà laureato, ma si è impegnato molto, senz'altro, in quello che ha fatto. Io faccio l'esempio, non di Zuckerberg, ma faccio di solito l'esempio di grandi campioni del calcio, come possono essere Ronaldo, Messi, eccetera. Questa è gente che si allena regolarmente tutti i giorni. Poi magari il talento ce l'hai, senza fare nomi, c'è qualche calciatore che poi ha deluso perché appunto pensava che bastasse la genialità. No, occorre la genialità e poi occorre studiare, applicarsi. Naturalmente, purtroppo, secondo me è quasi sempre vero che studiando ottieni risultati. Delle volte capitano i casi nella vita in cui uno si impegna, il sistema non è perfetto, sappiamo che ci sono le decisioni, e bisogna sempre parlare di media, altrimenti ricadiamo in quello che ho detto prima. Certo. Io ho un nonno che ha 80 anni, continua a fumare, pure sta benissimo. Bisogna guardare ai media, in media studiare funziona.
Vabbè, abbiamo quasi finito. Volevo chiedere, visto che siamo addirittura d'arrivo, un pronostico se lo ha sulle elezioni americane, visto che oggi o ieri Trump si è quotato in borsa. Non so se hai visto questa cosa, che si è quotato in borsa, diciamo, lui ha questo social media che si chiama Truth, Verità, che ricorda un quotidiano italiano, guarda caso, e ha avuto un successo clamoroso questa quotazione. Lui non può vendere le sue azioni per 6 mesi, e quindi è un ricco virtuale, perché finché non cashi, diciamo, la tua azione nel momento in cui vale esattamente quella cifra, non potrai dire che gli hai veramente quei soldi. Però molto interessante, cioè, come la vede la situazione negli Stati Uniti?
Non lo so, sinceramente, secondo me al momento è più facile, tanto vale tirare una moneta e se viene, cioè sono lì, no, è chiaro, anzi un po' più avanti Trump. Però è possibile che ci sia un recupero, anche perché l'economia americana continua ad andare bene, e pian piano le famiglie americane si stanno rendendo conto anche nei sondaggi che le cose stanno migliorando, l'inflazione si è ridotta, il reddito pro capita è aumentato, l'occupazione è aumentata. Quindi arrivati a novembre forse saranno di nuovo lì, è impossibile fare un pronostico.
Sì, ho letto, anzi ho ascoltato il podcast di Cecilia Sala, che verrà qui presto, che è incredibile, cioè nonostante, diciamo, l'apparenza e anche i numeri dei sondaggi ci dicono che Trump sia in vantaggio, eccetera, Ma in realtà, se andiamo a vedere i soldi che riescono a raccogliere i democratici rispetto, sì, sono incredibili. Sì, cioè, sì, Biden ha raccolto in due giorni gli stessi soldi che tutto il Partito Repubblicano ha raccolto dall'inizio delle, sì, elezioni. Incredibile.
No, questo è anche il fatto che il presidente, cioè l'incumbent, quello che il presidente Kelly di solito ha anche qualche vantaggio di questo genere, rimane molto. E farà, avrà una conseguenza enorme dove andare in una direzione o nell'altra, ma sì, è, questo è un elemento di incertezza nel futuro del, dell'economia, della società mondiale e della geopolitica mondiale.
L'esperimento finanziario più folle che farebbe se lei avesse la possibilità di essere presidente del Consiglio o ministro dell'economia, qual è la cosa più, più incredibile, se potesse, no, farla senza proprio avere, chiedere il permesso a nessuno, e sa
no,
che quella
io,
cosa...
Per me l'ossessione è di ridurre la burocrazia, cioè io mi metterei lì a fare l'elenco delle 400 procedure, poi una per una o le elimino o semplifico. Il mio sogno è semplificare la pubblica amministrazione, perché secondo me questa è la cosa che fondamentalmente cambierebbe il problema principale che abbiamo in Italia, cioè, che è una macchina pubblica che funziona male. E quindi il mio sogno sarebbe fare quello, ma questo bisogna essere appunto a Palazzo Chigi. Tra l'altro il governo Cottarelli, che eventualmente sarebbe nato da quei quattro giorni, sarebbe stato un governo a termine, non un governo che faceva riforme, doveva soltanto portare il paese a nuove elezioni. E per fare queste riforme che io ho in mente della semplificazione, ma davvero massiccia, non le cose che, fanno, che si fanno adesso, ci vorrebbero davvero 5 anni davanti.
È un addio questa la politica di cui parla nel suo libro o è un arrivederci?
Oddio, si è parlato di una mia possibile candidatura alle elezioni europee, ma io ho chiarito fin dall'inizio che l'avrei fatto soltanto se ci fosse stata una unità tra i due partiti in cui negli ultimi anni sono stato più vicino, cioè Azione più Europa. Siccome Azione più Europa hanno deciso, sembra, di andare uno da una parte e uno dall'altra, non mi metto io in guerre fratricide, quindi me ne tengo fuori. Vedremo in futuro.
Professor Cattarelli, davvero grazie.
Grazie.
Le è piaciuto?
Moltissimo.
Grazie mille. Grazie veramente, è stata una conversazione davvero libera e faccio i complimenti, perché lei dà proprio la sensazione di essere una persona trasparente, una persona che ha addirittura...
No, in realtà sono controllato anch'io.
Esatto, dov'è il microchip?
Dov'è il microchip?
Dove lo nasconde?
È soltanto che hanno fatto un buon microchip, ecco.
Cioè no, è incredibile, perché allora ha la capacità di rendere semplici le cose complesse, ed è una cosa che è rara nel mondo della politica, visto che ovviamente non ne fa parte, però in generale nel mondo dell'economia. Io ho fatto la Bocconi, lei ha anche insegnato la Bocconi, e però cioè, è come se effettivamente trasmettesse una purezza che è rara e che mi stupisce che non sia, cioè che al contempo non venga, come dire, che non sia stata sfruttata al 100% dal punto di vista politico, cioè quello, cioè io se fossi un investitore investirei su di lei subito nella questione politica, no Gio?
Ma forse funzionano più, cioè, se lei fosse, bomba oggi,
cioè se lei fosse,
le promesse,
esatto, se le hai mai domandato se lei vivesse in Svizzera o vivesse in Belgio o in Germania, dove per esempio guardiamo il primo ministro tedesco, con tutto rispetto, ma non vincerebbe mai le elezioni in Italia uno così, non so, dico.
Beh, anche in Germania non sta avendo un riscontro incredibile.
Sì, però ma ha vinto le elezioni, cioè non, da noi vincono le elezioni le superstar, quelli che oramai
i fenomeni,
l'influencer della politica, cioè il primo ministro.
Vabbè, cioè, abbiamo avuto Trump, un altro, cioè, non è che sia uno che tiene il profilo basso. Ci sono anche all'estero,
abbiamo
tanti
fatto Boris Johnson,
abbiamo fatto
Boris Johnson, esatto, insomma.
Grazie professore. Grazie. Questo era il Bazar Atomico.
Il Bazar Atomico.